Siamo nel 2007. Il nuovo millennio ha già perso la sua innocenza. Io avevo 2 anni e il mondo sembra essersi abituato a un rumore di fondo costante, quello delle esplosioni che arrivano dal Medio Oriente. Mentre l'Occidente si perde tra le prime notifiche dei nuovi smartphone e le note malinconiche di Back to Black di Amy Winehouse, c'è un luogo dove il paradiso, quello celeste raccontato da Dante nella Divina Commedia, è un miraggio lontano e ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza. Siamo nel pieno della guerra in Iraq, un conflitto iniziato 4 anni prima che ha trasformato le strade di Baghdad in un labirinto di checkpoint, macerie e paura, come se fossimo in un deathmatch di Call of Duty. Sembra non esserci spazio per la gioia, né tantomeno per lo sport. Ma proprio quando il buio sembra assoluto, la storia decide di scrivere una pagina che sfida ogni logica geopolitica. Luglio 2007, la Coppa d'Asia sta per iniziare. In campo c'è una nazionale, quella irachena, composta da sciiti, sunniti e curdi. Uomini che, fuori dal rettangolo verde, il mondo vorrebbe nemici, ma che sotto la stessa maglia diventano fratelli. Mentre i caccia sorvolano lo stadio di Giacarta e le autobombe continuano a segnare il ritmo tragico della capitale, 11 calciatori iniziano una marcia trionfale. È la dimostrazione che il calcio sa regalare fiori anche nel deserto più arido. Tutto parte da qui, dal rumore dei tacchetti e della palla che scorre sul campo, che copre quello delle granate e delle urla di terrore, perché questa è la 21ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi tra calcio e politica.
Concittadini, in questo momento le forze americane della coalizione sono impegnate nelle prime fasi delle operazioni militari per disarmare l'Iraq, per liberare il suo popolo e per difendere il mondo da un grande pericolo. È il 20 marzo del 2003 quando il presidente degli Stati Uniti George W. Bush pronuncia queste parole alla nazione. Parole che, purtroppo, significano una cosa sola: guerra. L'obiettivo dell'attacco americano al paese arabo è ufficialmente la deposizione del leader Saddam Hussein, sul quale gravano accuse molto variopinte, tra cui l'ipotetico tentativo del paese di fornirsi di armi di distruzione di massa, il presunto appoggio del leader iracheno al terrorismo islamico, la voglia di appropriarsi delle ricchezze del vicino Kuwait e la generale oppressione del popolo da parte del leader dittatoriale. Tutto ciò, riassunto dalla enfatica, contestata e famosissima espressione di War on Terror, rappresenta l'incipit di quella che è passata alla storia come seconda guerra del Golfo. Gli antefatti di questa guerra sono legati ancora agli anni 90, quando il rapporto tra USA e Iraq si è incrinato a seguito dello scoppio della prima guerra del Golfo, causata dalle mire espansionistiche di Saddam Hussein sul Kuwait, operazione che aveva portato l'intervento americano, presumibilmente anche per interessi economici legati al petrolio. Il conflitto iniziato nel 2003, sebbene nell'azione militare sia durato solo poche settimane, con una rapida vittoria statunitense annunciata dal presidente Bush il 1 maggio, si è rapidamente trasformata in una lotta di resistenza e di vera e propria guerra di liberazione da parte delle truppe irachene, che affligge il paese e affliggerà il paese ancora a lungo, e dopo decine di migliaia di morti e un clima ormai di totale collasso della nazione, vede un termine ufficialmente solo nel 2011 sotto l'amministrazione Obama. L'inizio della guerra e tutto il suo proseguo scatena inevitabilmente un feroce e divisivo dibattito in tutto il mondo. L'opinione pubblica, seguendo uno schema che ci è molto familiare anche ai nostri giorni nei discorsi sull'attualità, si spacca in due: tra chi considera l'attacco statunitense come legittimo e giustificabile e chi lo legge solo ed esclusivamente come una deliberata invasione imperialista. Questo aspro dibattito si allarga, ovviamente, anche alle nazioni sovrane. In Europa, stati come la Francia e la Germania condannano e si oppongono all'invasione, mentre altri, come il Regno Unito, offrono addirittura supporto militare e strategico. Tra le tante conseguenze che il conflitto in Iraq si porta con sé c'è anche il rafforzamento o, in alcuni casi, la nascita e il consolidamento di gruppi terroristici di stampo religioso. Su tutti, oltre al già conosciuto e presente Al-Qaeda, il più famoso e rumoroso è l'ISIS, il cui leader è quel al-Zarqawi che più volte ha partecipato ad atti violenti nei confronti degli statunitensi e degli iracheni in Iraq in quegli anni. Il bilancio del conflitto in Iraq è da lasciare agli esperti del settore, ovviamente, ma rimane, indubbiamente, una delle pagine più famose o famigerate della recente storia mondiale.
Gli anni migliori del calcio iracheno corrispondono anche a quelli più drammatici per il paese. Basti pensare che la prima qualificazione a un mondiale, quello del 1986, arriva mentre l'Iraq è impantanato nella guerra contro l'Iran. Una guerra totale, esistenziale, quella che si consuma dal 1980 al 1988 tra arabi e persiani, gruppi etnici dominanti nei due paesi. Un conflitto in cui il destino è annientare o essere annientati da un nemico con cui non ci si riconosce vicendevolmente come esseri umani. 500.000 di iracheni perde la vita. Pensate quanti giovani calciatori di quella generazione sono stati sacrificati in quella mattanza. Eppure i leoni della Mesopotamia staccano il pass per la loro prima Coppa del Mondo. Lo fanno aggiudicandosi lo spareggio contro la Siria. 0-0 a Damasco, 3-1 in casa. Proprio quella Siria governata da Hafez al-Assad, padre dell'ex presidente Bashar, un paese speculare all'Iran, a maggioranza sunnita, ma la cui classe governante è di confessione sciita. In entrambi gli stati il partito di governo è quello Ba'ath. Di ispirazione laica, socialista e nazionalista, il ba'athismo ha garantito per decenni la tenuta, seppur attraverso mezzi repressivi, delle tante componenti etniche interne a questi due paesi. Ma non è riuscito a realizzare il suo ideale originario, il panarabismo, cioè la federazione politica tra i popoli arabi, che anziché unirsi si sono spesso combattuti, diventando uno strumento per le manovre dell'imperialismo occidentale nella regione. Vabbè, per farla breve, la Siria, che come vi dicevo è governata da un'elite sciita, in quel periodo appoggia l'Iran. La vittoria irachena nello spareggio mondiale rappresenta dunque a suo modo anche uno scacco geopolitico. L'Iraq, considerata una delle squadre più deboli del torneo, perde tutte e tre le partite del girone contro il Paraguay, il Belgio e il Messico padrone di casa. Il suo unico gol in un mondiale viene segnato contro il Belgio da Ahmed Radi, secondo miglior marcatore della storia della nazionale, con 62 reti. In quel decennio tragico, la selezione irachena si porta comunque a casa 9 trionfi in competizioni minori come la Coppa Araba FIFA, la Coppa delle Nazioni del Golfo e i Giochi Panarabi. Agli anni 80 segue una decade anch'essa complicata a livello politico, ma non ugualmente di successo in ambito calcistico. L'Iraq, infatti, è il primo paese a pagare la fine della Guerra Fredda e la situazione di equilibrio tra blocchi che questa aveva garantito per decenni. Se durante la guerra contro l'Iran era riuscito a godere dell'appoggio sia dei sovietici che degli americani, con il mutare della situazione Saddam rimane solo nel perseguimento delle sue mire geopolitiche. Il paese subisce l'invasione statunitense durante la prima guerra del Golfo e viene strangolato dalle sanzioni anch'esse di matrice USA, che indeboliscono il suo potenziale militare e riducono alla fame la popolazione. L'aggressione al Kuwait costa l'esclusione della nazionale di calcio dalla Coppa delle Nazioni del Golfo, dai giochi asiatici e dalla Coppa Araba, potendo disputare solo partite amichevoli. Nel 1993 l'Iraq arriva a soli 2 punti dalla qualificazione dal Mondiale, che, guarda caso, si disputa negli Stati Uniti. Riesce comunque a eliminare il Giappone grazie a un pareggio per 2-2 in terra catariota, una partita che passerà alla storia sui media giapponesi come l'agonia di Doha. Pur raggiungendo i quarti di finale nella Coppa d'Asia del 96, la prima disputata dopo 20 anni, in quell'anno la nazionale di calcio irachena tocca il punto più basso della sua storia nel ranking FIFA, piazzandosi al 139esimo posto. I primi anni 2000, nonostante il rovesciamento del regime di Saddam Hussein ad opera degli americani e dei loro alleati durante la seconda guerra del Golfo, sono calcisticamente molto densi per gli iracheni. L'ultima gioia prima dello scoppio del conflitto è la vittoria nei giochi dell'Asia occidentale del 2002. Dopo l'invasione ad opera della coalizione guidata dagli americani, la squadra è costretta ad allenarsi e a giocare le partite casalinghe ad Amman, capitale della Giordania. Tuttavia, come negli anni Ottanta, in questo contesto tragico, i calciatori trovano la forza per superare se stessi e conquistare alcuni tra i migliori risultati della storia calcistica del paese. Nel 2004 la nazionale Under 23 si qualifica ai Giochi Olimpici di Atene per la prima volta dal 1988, grazie a una vittoria con l'Arabia Saudita. Due giorni dopo, Paul Bremer, a capo dell'autorità provvisoria della coalizione in Iraq, convoca la squadra allo stadio Al-Shab, il principale impianto sportivo di Baghdad, per congratularsi. La scena è surreale. Lo stadio è vuoto perché gli americani l'hanno adibito a base logistica e militare. Bremer scende da un elicottero Black Hawk, gridando più volte «Iraq is back!». Gli atleti appaiono infastiditi. L'allenatore, Adnan Ahmad, dirà in seguito che Bremer era arrivato lì solo per scattarsi una foto, non per aiutarli. Una settimana dopo, i giocatori, in trasferta a Londra per due partite amichevoli, vengono ricevuti alla Lancaster House dal ministro degli esteri Jack Straw. Ma al momento della fotoricordo fanno un passo indietro. Non sono disposti a farsi strumentalizzare per la propaganda degli invasori. In Grecia, la squadra olimpica irachena sfiora la medaglia, battendo compagini più quotate come Portogallo, Costa Rica e Australia, e perdendo la finale per il terzo posto con l'Italia. Nello stesso anno, la nazionale maggiore, guidata dallo stesso Ahmad, raggiunge i quarti di finale della Coppa d'Asia. Nel 2006, l'Iraq, guidato dal CT Akram Ahmad Salman, si qualifica anche all'edizione del 2007, grazie agli 11 punti raccolti nel girone con Cina, Singapore e Palestina. La partita decisiva è la vittoria per 4-2 contro Singapore ottenuta ad Al-Ain, negli Emirati Arabi, l'11 ottobre del 2006. Ma solo tre mesi dopo, in seguito a una deludente uscita dalla Coppa del Golfo, Salman viene sostituito in panchina. Il suo successore non è iracheno, ma contribuirà a scrivere la pagina più importante della storia calcistica del paese. Una pagina rosea, proprio in mezzo al capitolo più triste della sua storia recente.
Nel 2007 l'Iraq non è solo una nazione in difficoltà, ma soprattutto un territorio dilaniato da una guerra che sembra non lasciare scampo. In un contesto di autobombe, occupazioni straniere e divisioni interne tra sciiti, sunniti, il calcio è la cosa più superficiale, meno importante per un iracheno, l'ultimo dei pensieri. Eppure nel 2007 la selezione calcistica irachena compie un'impresa indimenticabile che oggi vale la pena raccontarvi. Impresa perché in quel periodo quella nazionale non può nemmeno allenarsi in Iraq per motivi di sicurezza, più volte il pullman della squadra è bersagliato da colpi di arma da fuoco. Non possono dunque allenarsi in patria per il rischio costante di attentati. Molti dei giocatori sicuramente hanno perso familiari o amici nel conflitto. E a soli due mesi dall'inizio della Coppa d'Asia, la federazione irachena affida la panchina a Horvan Vieira, un ramingo brasiliano, ex giocatore di Vasco da Gama e Botafogo, che si ritrova a gestire uno spogliatoio che è lo specchio del paese. Anche i giocatori appartengono a fazioni che si stanno combattendo ferocemente in Uno spogliatoio che è lo specchio del paese. Anche i giocatori appartengono a fazioni che si stanno combattendo ferocemente. Vieira, infatti, racconterà in seguito che di aver trovato una squadra dove i giocatori a stento si parlavano a tavola, segno di come la guerra produce effetti anche in ambito psicologico e diventa quindi massacrante non solo sul campo militare, ma anche nella vita. Nelle fazioni però c'è un filo conduttore, l'ansia e il dolore. E tuttavia i calciatori decidono che lo spogliatoio della nazionale è l'unico territorio neutrale da rispettare tutti insieme. In quello spogliatoio emergono due figure che diventeranno leggendarie per il calcio iracheno. Yunis Mahmoud, il capitano, il leader carismatico. Un attaccante potente, di etnia sunnita, che in quel torneo diventa piano piano il simbolo della resilienza irachena, uno degli attaccanti asiatici più forti di tutti i tempi. Al suo fianco c'è Nashat Akram, il maestro, un centrocampista sciita dotato di una visione di gioco stratosferica, abbinato a una notevole qualità tecnica.
Akram è l'architetto che trasforma il caos in manovre ragionate, dettando i tempi a una squadra che gioca con il cuore in gola. Inserito nel gruppo A, l'Iraq deve affrontare i padroni di casa della Thailandia, l'Australia, la grande favorita della competizione e l'Oman. Il 7 luglio a Bangkok arriva l'esordio proprio contro la Thailandia. E l'esordio è durissimo. Sotto una pioggia torrenziale e contro il calore del pubblico di casa, l'Iraq va sotto. La squadra irachena non molla. E al 32esimo, infatti, proprio il capitano, proprio Yunis Mahmoud, che pareggia i conti con un colpo di testa dei suoi. La partita finisce 1-1, un punto prezioso, ma che non sembra predire una selezione capace di poter brillare nella competizione. Il 13 luglio a Bangkok, però, arriva la svolta. L'Australia schiera i Socceroos della Premier League. Viduka, Kewell, Cahill. Una sfida non tanto attrattiva sulla carta, ma tra professionisti affermati e una squadra che non ha nemmeno divise adeguati per allenarsi e per le partite. La partita però è molto bella. Al 22esimo Nashat Akram segna l'1-0 con una punizione velenosa che inganna Schwarzer. L'Australia pareggia con Viduka, ma nel secondo tempo l'Iraq domina gli australiani. Hawar Mohamed segna il 2-1 al 60esimo e il giovane Karrar Yassim chiude i conti all'86esimo per uno storico 3-1. Una partita che ci fa capire come quella selezione irachena non è andata in Thailandia solo per partecipare. Il 16 luglio, sempre a Bangkok, la selezione di Vieira affronta l'Oman. Agli iracheni basta un pareggio per passare il turno come primi. La partita è tesa e bloccata, ma la difesa dell'Iraq tiene. Finisce 0-0, i leoni della Mesopotamia passano il girone come primi in classifica, mentre la favorita Australia passa come seconda. Se i gironi hanno acceso una scintilla, quello che accade dai quarti in poi trasforma una squadra di calcio in un simbolo di sopravvivenza nazionale. Il 21 luglio, ai quarti di finale, l'Iraq affronta il Vietnam. È la partita della consapevolezza. Bastano solo 2 minuti al solito bomber, il capitano Yunis Mahmoud, per sbloccare il match con un tocco sotto misura su punizione di Nashat Akram. Al 65esimo, sempre il magnifico Mahmoud raddoppia con una punizione perfetta dai 20 metri. L'Iraq vince 2-0 e vola in semifinale. Ma la situazione è surreale negli spogliatoi perché i giocatori non hanno fisioterapisti sufficienti e le maglie vengono lavate dagli atleti stessi. Poi il clima di tensione per ciò che accade a casa è costante. Il portiere Nur Sabri racconterà: prima di ogni partita ci riunivamo e leggevamo i nomi delle vittime del giorno in Iraq. Giocavamo per dare a loro un'ora di tregua, un'ora in cui non si sentissero esplosioni. Il 25 luglio successivo, a Kuala Lumpur, l'Iraq sfida i giganti della Corea del Sud. È una battaglia di 120 minuti che finisce 0-0 e quindi si va ai rigori. Lo stesso Nur Sabri diventa eroe, para il tiro decisivo di Yem Ki-hoon e l'Iraq vola così in finale. Mentre i giocatori festeggiano la qualificazione alla finalissima, nel loro paese, a Baghdad, si scatena però l'inferno derivante dalla guerra. 2 autobombe esplodono tra i tifosi iracheni in festa nei quartieri di Mansur e Karrada. La festa diventa tragedia, 55 morti. La squadra è devastata e nello spogliatoio regna giustamente il silenzio. Molti giocatori, tra cui il difensore Basim Abbas, sono intenzionati a non giocare. Come possiamo festeggiare mentre la nostra gente muore per colpa nostra, perché è scesa in strada a gioire per noi? A cambiare la storia, tuttavia, è l'appello di una madre, trasmesso dalla TV irachena Al-Fayha. Suo figlio, di 12 anni, Haider, è morto in una delle esplosioni. Devastata dal dolore più grande per una persona, la donna si fa forza ed esclama: «Mio figlio è un sacrificio per la nazionale. Vi prego, non tornate. Se tornerete senza la coppa, il sangue di mio figlio sarà stato vano. Vincete per Haider. I giocatori si riuniscono in una stanza d'albergo. Si guardano negli occhi e fanno un patto. Non importa se sei sunnita, sciita o curdo, non conta la fazione, ora conta l'Iraq. Quella finale sarà l'ultima battaglia per il loro paese. Non c'è tempo per piangere, ma bisogna reagire e combattere. Il 29 luglio 2007, allo stadio Gelora Bung Karno di Jakarta, l'Iraq si trova davanti l'Arabia Saudita, il Brasile d'Asia. Inutile dire che sono più ricchi e organizzati, oltre che tecnicamente superiori. L'Iraq nel pre-partita sembra una squadra stanca e impaurita, che arriva vestita con una divisa nera in segno di lutto per le vittime degli attentati. I sauditi sono favoriti, sì, ma l'Iraq in realtà scende in campo con una furia agonistica mai vista. Horvan Veira, l'allenatore, dà un'unica istruzione. Non pensate alla tattica, pensate alla madre di Haider. La partita è infatti un monologo iracheno per intensità, perché l'Iraq corre il doppio, spinto da una forza invisibile, dal coraggio di mostrare a un popolo che uniti si può essere più forti della paura, della sofferenza e del massacro. Al minuto 72 accade la storia. Awar Mulla Mohamed batte un calcio d'angolo lungo, verso il secondo palo. Il portiere saudita calcola male l'uscita e Yunis Mahmoud, sempre lui, ancora una volta lui, meravigliosamente, incredibilmente Mahmoud, Massimo Marianella la racconterebbe così, Mahmoud compie uno stacco imperioso, restando sospeso in aria per un tempo infinito e schiaccia il pallone in rete. Il telecronista arabo urla: gol, il gol della pace, il gol dell'unione. L'Iraq vince 1-0 contro l'Arabia Saudita. Al fischio finale i giocatori non esultano, perché molti crollano a terra in lacrime. Nashat Akram, l'uomo della partita, dichiarerà anni dopo: non era calcio, era una missione di soccorso nazionale. La vittoria del 2007 resta uno dei momenti più incredibili nella storia dello sport mondiale. L'allenatore Vieira si dimette dopo la finale dichiarando: ho finito il mio lavoro, questi ragazzi hanno fatto qualcosa che nessun politico è mai riuscito a fare, unire un paese distrutto. Mahmoud sarà inserito nella lista del pallone d'oro nel 2007, piazzandosi al 29esimo posto, risultando ancora oggi l'unico calciatore iracheno nella storia a ricevere una candidatura per tale riconoscimento. E inoltre l'unico calciatore della storia a essere andata a segno in 4 fasi finali consecutive della Coppa d'Asia, per un totale di 8 reti realizzate. Con 148 apparizioni è primatista di presenze nella nazionale irachena. E sempre nel 2007 ha ricevuto il premio internazionale Facchetti, assegnato dalla Gazzetta dello Sport a personaggi del mondo del calcio che si sono distinti per lealtà e correttezza sportiva. Yunis Mahmoud ricopre ora ruoli di primo piano nella federazione, agendo come ponte tra la generazione d'oro e i nuovi talenti. Molti di quei campioni continueranno la carriera all'estero, ma resteranno sempre i leoni della Mesopotamia, uomini che hanno fatto la storia. Per una notte, la guerra si ferma con un pallone. Ancora oggi, quel 29 luglio 2007, è ricordato come il giorno in cui l'Iraq smette di essere un campo di battaglia, per tornare a essere semplicemente una nazione. Quel trionfo diventa così il seme di una rinascita che trasforma radicalmente l'identità sportiva di un paese. Oggi il calcio in Iraq non è più una distrazione dalla guerra, ma l'architettura su cui si poggia l'orgoglio di un intero popolo e la spinta pubblica e politica per dire basta. Attualmente, dopo quasi 20 anni, l'Iraq vanta stadi modernissimi, come l'International Stadium di Bassora, soprannominato il tronco della palma, capace di ospitare 65.000 spettatori. Una struttura che non è solo un capolavoro di architettura, è il simbolo di una radice che ha resistito alla tempesta e che ora svetta orgogliosa verso il cielo. Nel 2023, peraltro, l'Iraq ha ospitato e vinto la Coppa delle Nazioni del Golfo, un evento che segna il definitivo ritorno del calcio internazionale sul suolo iracheno. Vedere tifosi sauditi, kuwaitiani e catarioti. Camminare per le strade di Bassora è la prova tangibile che la normalità sognata nel 2007 è finalmente realtà. Questa è la storia di un paese che smette di essere cronaca di guerra per diventare il racconto orgoglioso di un popolo che da quel giorno sarà più unito e più forte.
Si dice che il tempo sia un grande sarto, capace di cucire insieme i lembi di ferite che sembravano destinate a restare aperte per sempre. Siamo partiti dal 2007 e, se chiudiamo gli occhi, quel rumore di fondo, che all'inizio sembrava solo il fragore delle bombe, ora è cambiato. È diventato il boato dei 65.000. Lì presenti allo stadio è il suono di un pallone che rimbalza su campi nuovi sotto la luce di un sole che non brucia più come un incendio ma scalda come una promessa. L'Iraq del 2007 ci ha insegnato che possono esserci linguaggi, parole, sentimenti anche quando qualcuno cerca volontariamente di eliminare tutto ciò. È durato 90 minuti, ma è stato capace di trasformare un deathmatch reale in una danza collettiva, perché in quel salto di Yunis Muhammad, sospeso in aria contro ogni legge della fisica e della logica bellica, non c'era solo un attaccante. C'erano sciiti, sunniti e curdi che spingevano quel pallone verso la rete. C'era il piccolo Haider che correva tra le nuvole e c'era una madre che, per la prima volta, poteva piangere lacrime che non sapevano soltanto di cenere. Cosa resta, dunque, di quel 2007? Resta la certezza che anche quando il paradiso sembra un miraggio dantesco troppo lontano, l'uomo è capace di costruire oasi di bellezza nel fango più profondo. Resta il ricordo di 11 uomini che hanno lavato le proprie maglie col sudore e le hanno onorate col sangue. Resta la voglia di ricordare tutto questo e avere speranza. L'unica cosa che non morirà mai, la stessa che dovremmo avere di questi tempi. I leoni della Mesopotamia ruggiscono ancora, non più per spaventare il nemico, ma per risvegliare l'orgoglio di chi sa che la pace, a volte, ha la forma sferica di un pallone che gonfia la rete al minuto 72. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Gabriele Brunetti, i miei colleghi, ma soprattutto amici, Federico Macrina, Ludovico De Bortoli e Gabriele Talarico. Permettetemi di dire che dopo la pausa di settimana scorsa mi era mancato prestare la mia voce per i nostri racconti. Questa è stata la 21esima puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole, dove viaggiamo tra calcio e politica. Grazie a Chiara, a tutto lo staff di Radio Caos e grazie a voi per averci ascoltato.
State ascoltando?
State ascoltando?
Radio Caos Italy!
Radio Caos Italy!